speciale dalla 14ª Biennale Internazionale d'Arte di Carrara. A Carrara il marmo è ovunque, anche nell'aria. Lasciare Carrara, che ospita la Biennale di Scultura, senza aver capito chi lavora il marmo, chi lo scolpisce, che lavoro facciano e che facce abbiano quegli eccellenti artigiani senza nome che lavorano al fianco degli artisti, non avrebbe avuto senso. Abbiamo deciso allora di sbirciare dietro le quinte e di parlare con Luciano Massari, scultore e direttore artistico degli Studi d'Arte Cave Michelangelo, un laboratorio in cui si realizzano le idee di quegli artisti contemporanei che tornano alla scultura e al marmo.
Luciano Massari, scultore, direttore artistico degli Studi d'Arte Cave Michelangelo. Gli Studi d'Arte è un laboratorio di scultura, strettamente di scultura, che dà un'offerta agli artisti, tra virgolette. Il laboratorio riproduce opere classiche copiandole da modelli che sono quasi tutti calchi dal vero, calchi fatti nell'Ottocento, che allora si potevano ancora fare rispetto a oggi, ma il laboratorio da quando è nato per dare un'offerta qualitativa allo scultore, all'artista. È un laboratorio che difatti si chiama a nome plurale, Studi d'Arte, perché il laboratorio non fa solo opere in marmo. Il laboratorio riesce a fare modelli, progetti, formature in gomma, formature in qualche modo che si possono utilizzare anche per le fusioni in bronzo o d'altro. E ora dando un supporto tecnico a 360 gradi all'artista. Questo è un po' l'intento in qualche modo in cui sono stati fondati e fatti gli Studi d'Arte. Il laboratorio è stato ufficialmente formato nel 2000, però lavorava già un pochino come Cave Michelangelo, perché Cave Michelangelo aveva questo grande capannone per fare una segheria, effettivamente. Poi col proprietario si è detto, ma che ci fa la segheria? La segheria va fatta in un altro modo, perché il proprietario, Franco Barattini, è sempre stato un uomo di cuore per l'arte, sai, arriva l'artista, dagli materiale, essendo le Cave Michelangelo un materiale molto molto pregiato, storico, perché è proprietario delle cave del Polvaccio, che ritroviamo tra gli atti notarili che Michelangelo stipulava con i cavatori dell'epoca, in cui sui taccuini di Michelangelo, che disegnava, che lasciava poi ai cavatori i disegni, ritroviamo sia le misure dei blocchi cavati e la forma di questi blocchi cavati nelle cave del Polvaccio, di cui alcuni segni ritroviamo anche nei prigioni. Se ricordo bene, l'Atlante ha la sagoma di uno dei disegni con l'incisione nella parte superiore di questi tre cerchi con la sigla di Michelangelo, che indicava il cavatore del Polvaccio. Perché il Polvaccio, allora, la grande cava, ci lavoravano, essendo una coltivazione, tra virgolette, un'estrazione manuale, ci lavoravano più cavatori. Praticamente per l'arte contemporanea c'è un approccio al marmo che ogni artista ha in maniera diversa. C'è chi ambisce e viene col suo progettino, il suo modello già fatto e lo vuole tradurre solamente in marmo, allora c'è in qualche modo anche la scelta della qualità del marmo. Logicamente, venendo da noi, possiamo scegliere direttamente anche in cava il blocco che preferiamo. Ora noi il laboratorio è giù al piano, nel deposito delle cave Michelangelo, perciò tutto quello che si scava, o quasi tutto quello che si scava al monte, viene trasportato nel deposito per essere tagliato o venduto, e già lì si può essere fatta una prima scelta, oppure addirittura in cava nei blocchi appena scavati. In questo modo, logicamente, ogni artista si sceglie un po' il suo blocco, perché non è detto che deve essere scelto con una visione classica, che deve essere bianco, puro, senza vena, altre cose, no. In molti casi viene richiesto proprio un blocco espressivo. che abbia delle vene, allora la vena può essere importante per il modello, che il progetto che l'artista, diciamo così, richiede. Posso fare un esempio: Giuseppe Penone, per le sue pelli non gli occorre un materiale pulito, chiaro, super pregiato e super scelto, ma gli occorre proprio un materiale che abbia delle caratteristiche, in qualche modo che abbia un tessuto venoso, reale, da mettere in risalto nelle sue pelli. Cioè, l'idea segue un po' anche quella che è l'idea della natura stessa. Cioè, l'artista cerca molto spesso anche queste cose. Pure per fare un lavoro perfetto come Jan van Oost, che è la riproduzione di due busti femminili, due corpi femminili con due crani, allora lì ci vuole, per una lettura formale, una delicatezza e una morbidezza anche del corpo, ci vuole un marmo che non ci siano vene, molto delicato, e che non vada a interferire con questo modellato molto, molto raffinato, e anche raffinato nel dettaglio. Potete immaginare un teschio con una vena che taglia frontalmente, o un corpo con una vena larga, scura, insomma. Allora, io non parlerei di rischio. Ora, si parla molto spesso di robotica. La robotica è un mezzo per raggiungere un fine. Ora, noi la facciamo ancora in un laboratorio ancora tradizionale, utilizziamo tutte le tecniche del passato per riprodurre l'opera. Solo una minima parte utilizziamo anche la robotica. Non abbiamo la robotica in casa, ma abbiamo dei server, ci sono dei server che in qualche modo ci possiamo affidare per avere questi pezzi usciti da, tra virgolette, ancora, chiamiamoli così, ancora usciti dal robot. Però il robot è un mezzo che ci dà un marmo sbozzato, smodellato. Ora, ci sono delle fasi della scultura che è la sbozzatura, la smodellatura, la finitura, la lucidatura, le parti finali. Quello che noi esce dal robot non esce mai un pezzo finito, esce un pezzo smodellato. Allora, la libertà o la sicurezza, c'è qualcuno che mi chiede lo facciamo a mano? Lo facciamo a mano, anche se in certe parti può essere utilizzato la robotica ci dà una componente, forse ci toglie la fatica, ecco. Non è che toglie il rischio, anzi in molti casi non esce completamente dal robot, perché in alcuni casi il robot certi sottosquadri non riesce, proprio come programmazione di macchina non riesce a fare, e allora in certi casi bisogna fare una combinata robot e metodologie tradizionali per fare degli ingrandimenti o tirare fuori la forma. Una volta che la macchina ci dà il manufatto, passa al finitore. Il finitore deve comunque interpretare la forma, definirlo, creare i sottosquadri, creare quei punti vitali di chiaroscuri e creare una pelle. Senza questo, senza la parte manuale, non si fa la scultura. Questo è un laboratorio di stretta collaborazione. Di stretta collaborazione è un rapporto molto delicato. E da una parte richiedono e bisogna dargli informazione, come tutte le cose quando uno non sa l'approccio, gli piace il materiale, gli piace la scultura, però non si conosce l'approccio, e io vedo che gli artisti, tra virgolette, cercano prima di informarsi, prima di capire, prima anche di essere in qualche modo consigliati nel segno della tradizione. Poi loro molto spesso anche stravolgono la tradizione per ottenere un qualcosa di diverso, però vedo che c'è una ricerca nel laboratorio, molte volte succede un feeling tra l'artista e, tra virgolette, l'artigiano, alla ricerca proprio dell'artigiano giusto, nell'operatore nel laboratorio che ha una mano giusta in cui lui ci si riconosca. Ci sono mani che rifiniscono troppo, ci sono mani più acerbe, ci sono mani più mature. Vedo che l'artista cerca di riconoscersi in quello che pensa, nella sua visione, in chi deve in qualche modo finire il suo lavoro. Poi logicamente è un rapporto veramente di scambio. Lui dà le sue idee, noi diamo i nostri contributi e via. Però tutto nel rispetto dell'idea dell'artista. Prima si seguiva una situazione accademica che è soltanto per me un iter di lavoro, un pensiero virtuale, una matita, un foglio di carta per fissare l'idea, la realizzazione di un modello ben definito, in creta e trasformazione in gesso, un materiale più solido, e poi il passaggio per il laboratorio. E il laboratorio aveva un'idea, immaginiamo Bertolini o altri, un'idea ben precisa, o il Canova, ben precisa di quello che doveva essere realizzato in marmo. Adesso questo è cambiato, ma fino a un certo punto, perché adesso le materie sono cambiate, le materie di espressione dell'arte sono cambiate, gli approcci possono essere diversi. non necessariamente bisogna sapere scolpire per fare un'opera. È l'iter di, in qualche modo, che vedo, ma non di tutti, comunque non di tutti. Alcuni vengono con il suo bel modellino e questo bisogna fare. Altri invece arrivano con un foglio di carta, un'idea, e l'approccio è proprio di quello di fargli il modello, di realizzarlo sempre sotto il loro controllo e di fare tutto. Cos'è cambiato? È cambiato poco in definitiva. Per l'aspetto finale dell'opera è cambiato poco. Ci sono degli artisti che forse non sanno modellare, che però vengono con un calco. Ci sono artisti che hanno un'idea ben precisa di quello che vogliono fare. Però lo scopo è raggiungere un lavoro che poi venga messo in un circuito artistico. E piano piano si calibra assieme all'operatore. Cioè, io credo che l'apporto di un laboratorio sia proprio quello di adattarsi alle esigenze dell'artista. Le colorazioni su alcuni artisti sono abbastanza travagliate e in questo caso ci rendiamo conto di essere anche una componente importante per l'artista, perché avere la disponibilità non soltanto di un laboratorio dove ci sono degli operatori altamente qualificati, dico altamente qualificati perché sono persone che principalmente sanno fare le cose, sorretti da una passione incredibile, che anche loro si sentono gratificati della qualità del lavoro raggiunto e si sentono responsabilizzati del prodotto che fanno, perché sanno che questo prodotto poi in qualche modo sarà inserito in un circuito artistico. Arrivano le richieste più disparate. Vedova Mazzei è venuto un giorno, simpaticissimo, con un progetto della Bonarelli del Bernini, in cui con Photoshop aveva modificato il volto, aveva girato completamente la faccia e detto: io vorrei questa, e abbiamo fatto il modello, l'abbiamo realizzato, no? E la cosa è rimasta strabiliante anche per noi stessi. Comunque vedi, una cosa classica che deve essere fatto con i canoni classici, con questa visione, cioè è divertente. Ho il rapporto con Maurizio Cattelan, che mi ha fatto un progetto, e allora si insegue questo progetto, come è successo qui per la Biennale di Carrara, che viene e strabilia tutti perché non riesce a stare fermo né con la persona né col cervello. Facciamo questo, allora facciamo questo, manca il tempo, manca qui. Allora, dandogli in qualche modo supporto, però ci sono delle cose tecniche, di tempistiche, che riesce difficile anche. Si fa una piccola riunione anche con gli operatori stessi del laboratorio, bisogna farlo, bisogna fare i turni, bisogna qui, bisogna darsi da fare, bisogna, e vedi la grande disponibilità. Poi facciamo un progetto in cui sappiamo bene che il primo progetto di sostituire questo Mazzini con un'altra figura non va in porto e in corsa si cambia. E lì niente, straviglia. Alla fine ha visto che il progetto è morto, ha pensato bene di fargli una tomba. E visto che il morto si seppellisce dopo 3 giorni, allora si è andato subito alla ricerca di una tomba in qualche modo già fatta, che era già presente, già in qualche modo individuata prima, perché insomma nelle sue venute in laboratorio era una tomba già che avevamo recuperato, una tomba che non è mai stata sistemata, degli anni 30, che era chiusa in un magazzino, forse per colpa della guerra, forse, però molto bella, di un grande fascino, di una grande mano. E lui questa cosa gli aveva sempre incuriosito, l'aveva sempre attratta. Una tomba con 2 puttini speculari che reggevano questo medaglione di una persona ignota, effettivamente. E nella sua scelta di creare comunque questa pietra tombale su tutto il progetto, ha detto: facciamo quello, inseriamo il volto. Allora fai il modello, fai il bassorilievo, inserisci questo, ma tutto in maniera molto veloce. Logicamente risolto con grande capacità degli operatori, perché fai il ritratto in creta, in gesso, rimetti sopra, sistemalo, e poi anche il montaggio della tomba in laboratorio, che è una tomba che è stata recuperata ma non è mai stata montata. Una bella cosa. Allora c'è questo grande coinvolgimento che comunque ci rende tutti molto partecipi e parte dell'opera, riconoscendo comunque la grande genialità e la paternità all'artista. L'approccio di Calò è un approccio che a me piace molto, è un approccio di grande responsabilità, un approccio che noi sentiamo, che io sento anche particolarmente, che noi credo un po' tutti a Carrara si sente anche. Il mestiere del cavatore è un mestiere difficile, è un mestiere a contatto con la natura non fa sconti, la natura è una cosa delicata, non fa sconti a livello ambientale, fa meno sconti agli uomini che ci lavorano, è un lavoro che bisogna fare con umiltà, con attenzione, ed è un lavoro che molto spesso ci sono dei morti, ora qualcosa di meno perché oltre che la tecnologia ci sono molte, la sicurezza viene tenuta in prima grandezza. Un lutto alle cave, sangue sulle cave è una cosa che rattrista tutta la città. Un pezzo di marmo che viene nel laboratorio è un pezzo di marmo che in qualche modo che è sudore, fatica e sangue delle persone. Scusate, ma sta cosa... Lavorare un pezzo di marmo, se è un pezzo estratto, un pezzo trovato in una cava, è una grande responsabilità. Una responsabilità non soltanto per le persone, ma una responsabilità perché stiamo lavorando un pezzo di natura e insomma credo che questo approccio ci debba sempre essere. Il lavoro di Calò è un lavoro intelligente. Quanto è bella una scaglia di marmo che viene con un colpo solo di mazza, si stacca dalla montagna e vedi l'energia effettivamente, la vedi brillare, ti sta nelle mani. Il lavoro è un lavoro sottile, il lavoro dell'artista è un lavoro sottile, è un lavoro che può essere un lavoro di manipolazione per un'idea, ma può essere un lavoro di grande rispetto per la materia.